fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con un parroco romano. Ho il piacere di presentarvi, già vorrei dire grande amico della Radio Vaticana, perché già ci siamo sentiti diverse volte, già ci ha deliziato con la sua voce, con il suo modo tutto particolare di parlare di Dio ai suoi fedeli, cioè attraverso la poesia romanesca. Benvenuto a Padre Lucio Maria Zappatore, carmelitano, è vero?
Sì, grazie a voi per l'invito.
Ti è parroco a Regina Mundi.
Maria Regina Mundi a Torre Spaccata.
A Torre Spaccata. Allora, un parroco che viene dalla periferia di Roma, un papa che viene dalla periferia del mondo, che ha proprio questa appeal del parroco, del pastore semplice, no? a contatto con le persone più umili, così come ha detto anche nella messa di inizio del ministero petrino martedì scorso, ricordando l'esempio di umiltà di San Giuseppe. Padre Lucio, che parrocchia è la sua?
Sì, permetti però che posso cominciare con come ha fatto il Papa, facendo gli auguri a Joseph Ratzinger, al nostro amatissimo Papa
predecessore, che qualche giorno oggi fa ha celebrato l'onomastico, giorno fa San Giuseppe ha celebrato l'onomastico, ci uniamo tutti evidentemente.
Chiaro, sì.
Grazie. Allora, per conoscere adesso Padre Lucio, che parrocchia è Santa
Dunque,
Maria Regina?
La nostra è una parrocchia di periferia, nata nel 1961, quindi molto giovane. L'anno scorso, due anni fa, abbiamo fatto il 50° di fondazione della parrocchia. È stata un'esperienza straordinaria, bellissima. È venuto anche il cardinale vicario. Avevamo chiesto il Papa, ma il cardinale vicario ci ha detto: il Papa Benedetto XVI va solo dove non è stato Giovanni Paolo II. Noi, dato che ci avevamo avuto anche Paolo VI, mi ha detto il cardinale: vi dovete accontentare di me, e ci siamo accontentati. Comunque un quartiere di periferia che adesso sta subendo una grossa trasformazione.
Allora, intanto lo collochiamo, siamo tra Cinecittà, grosso modo.
Esatto, il raccordo anulare.
Il raccordo anulare e la
Don Bosco,
e la Casilina.
La Casilina.
Ecco, Don Bosco è il centro, diciamo.
Noi stiamo in linea d'aria come Don Bosco, solo che Don Bosco insiste sulla Tuscolana e noi sulla Casilina.
Verso la Casilina. Sì, sì. Dunque, popolazione giovane, suppongo.
Si sta rinnovando, la popolazione è vecchissima, cioè nel senso che i primi assegnatari delle case venuti 50 anni fa a 30-40 anni ormai sono tutti ultra ottantenni, ecco. E stanno ricostituendo la nostra parrocchia in paradiso,
ecco.
E le famiglie nuove che stanno venendo e stanno però trasformando,
ecco, alludeva a questa trasformazione che non è soltanto una trasformazione di popolazione ma anche una trasformazione fisica nelle strutture. Per esempio sta arrivando la metropolitana, non sbaglio,
ma anche un cambiamento dello stile del quartiere. Questo era un quartiere popolare, col papà al lavoro, la mamma a casa con 4-5 figli. Adesso stanno arrivando nuove famiglie con moglie e marito che lavorano tutti e due e un figlio solo, al massimo due. E quindi noi, che pensavamo di aver fatto una bella pastorale, stiamo ricominciando da capo.
Riadeguandovi
perché
ai nuovi...
perché moglie e marito che lavorano hanno altri orari, altre esigenze, possibilità di accostamento molto molto più difficili che non prima.
Padre Lucio, che è nativo del quartiere Monti, mi ha appena confidato,
Montigiano
quindi romano, uno dei quartieri più romani,
è il primo quartiere di Roma, tra Santa Maria Maggiore e il Colosseo.
Non a caso usa come ci ha già provato in passato, usa frequentemente la poesia romanesca, l'avrà usata efficacemente con questi fedeli insomma anziani che gradiscono molto, no?
Molti mi chiedono se nelle prediche parlo romanesco, dico assolutamente no. Cioè il romanesco serve molte volte per intercalare, serve per una battuta, serve
per avvicinare questi romani autentici.
La liturgia lasciamo rimane nel suo posto, sì.
Ecco. E dicevo dunque che si è più volte divertito, ma non soltanto, non mi sembra che sia soltanto un divertimento il suo, no? Ma un ricorso ad un patrimonio culturale importante, quale appunto la tradizione romanesca, per trovare nuovi modi per avvicinare le persone più vicine a questo mondo.
Secondo me, dietro il dialetto romanesco c'è questo sforzo, riscoprire la vera anima di Roma e dei romani, perché oggi tutti dicono i romani non ci sono più. Da una parte è vero, da una parte però io per esempio mi sto sforzando in periferia perché voglio che i nostri ragazzi non siano i soliti bulletti di quartiere, ma che si sentano romani. E le caratteristiche della romanità sono l'accoglienza, la tolleranza,
l'universalità.
Roma ha avuto secoli di storia, per cui riscoprire questi valori. E il dialetto romanesco a me mi aiuta a far passare questi valori. I ragazzini che attraverso il romanesco, ma anche gli adulti, che attraverso il romanesco riscoprono certi valori di Roma.
Interessante e inedito questo approccio, vorrei dire, no? Attraverso Roma, culla della cattolicità, attraverso la lingua più familiare, divertente in certi casi, questo lo possiamo dire, di Roma, far passare concetti importanti, anche pesanti dal punto di vista teologico.
C'è una mentalità fuori che dicono che il romano è sfaticato, il romano è volgare, questo non è vero. Ci sono anche questi, ma io dico sempre sono gli immigrati, non siamo noi.
Di Montisciano. Vogliamo darne una prova, Padre Lucio, visto che Papa Francesco ci ha sottolineato, come mi ricordava lei, il voler essere soprattutto vescovo di Roma, il nostro vescovo. Allora, per l'elezione di Papa Francesco, Padre Lucio Maria Zappatore ha siglato una poesia in cui a parlare chi è?
È lo Spirito Santo.
E parla romanesco pure lui.
E parla pure lui, perché poi io ho scoperto che l'unica persona che poteva entrare e uscire tranquillamente dal conclave era lo Spirito Santo. Allora sono andato dritto da lui a dirgli: ma che è successo? Com'è andata? E lui mi ha raccontato.
L'unico radiocronista autorizzato, l'unico giornalista autorizzato a dirci che cosa è successo.
E lui mi ha fatto queste confidenze. Dai. Mentre stanno a discutere intorno sul Papa da portare sul sacro soglio, so annato zitto zitto in capo al monno e gli ho sfornato il Cardinal Bergoglio. Sto nome l'ho infilato piano piano, tra un voto e l'altro senza far umore, per cui se so trovati tra le mani sto Papa, che de certo è un buon pastore. Francesco, su sta scelta non mi mischio, anzi gli ho detto su mo tirar freno, un nome più tranquillo, senza rischio, ma lui è andato dritto come in treno. Mo con sto nome sulle spalle, hai visto mai che riesce a raddrizzare timone, a mette tutti in fila dietro a Cristo e assiste mamma gara il cupolone?
Questo è Papa Francesco, le confidenze dello Spirito Santo, poesia di Padre Lucio Maria Zappatore, carmelitano, parroco di Santa Maria Regina Mundi a Torre Spaccata a Roma. È con lui che oggi stiamo parlando di Dio. Quindi parlare di Dio, per esempio, da parroco romano, in una periferia romana, attraverso la semplicità, il gusto, la tradizione, la bellezza, la musicalità del dialetto romanesco. E tornando al nostro vescovo, al nostro neo-vescovo, Padre Lucio, appunto, si è fregiato di uno dei nomi più simbolici, più umili della storia della cristianità. Un nome poco tranquillo, appunto, come suggerisce.
Una sfida.
Una bella sfida, un nome a rischio. Umiltà da tutte le parti, insomma, in quel gesto di chinare il capo in attesa ad una preghiera, ad una. E soprattutto in questo nome. Allora, È davvero possibile, secondo lei, che ha contatto con gli stessi, con le stesse categorie di persone che interessavano Francesco d'Assisi, è davvero possibile oggi che siano riportati al centro delle attenzioni della Chiesa queste categorie di persone?
Io, quando ho sentito la scelta del nome, ho pensato, come tutti, subito alla semplicità, alla povertà, a questi elementi qua. Però poi, a una riflessione un po' più approfondita, mi sono ricordato che Francesco è stato anche un grande riformatore.
Rivoluzionario.
Il famoso sogno del Papa, certo, che vedeva la Basilica di San Giovanni in Laterano sorretta sulle spalle da Francesco. Vai a riformare la Chiesa. Allora io credo che il Papa abbia avuto questa intuizione. Quindi senz'altro la scelta dei poveri, la scelta anche della pace, no, con Francesco, ma anche la scelta della strada, della riforma della Chiesa. E alcuni piccoli segni l'hanno fatto capire subito. Vuoi le scarpe, vuoi la croce pettorale, vuoi l'anello, vuoi la mantellina, insomma tante piccole cose,
austerità,
che fanno capire che lui va dritto come un treno, insomma, su queste cose che ha scelto.
Vorrei commentare insieme a lei, padre, alcuni passaggi dell'omelia che martedì scorso il Santo Padre ha pronunciato durante la messa di inizio del suo ministero petrino. L'altro santo che ci ha portato è San Giuseppe, perché era appunto la festa di San Giuseppe martedì scorso, e ha insistito molto su un aspetto di San Giuseppe, anche lui personaggio umile, lavoratore, appunto falegna, ma ha insistito sull'aspetto della custodia. Il verbo custodire l'ha usato, tra l'altro, anche quando si è affacciato per la prima volta, riferendosi al predecessore, che la Madonna lo custodisca. Allora, che cosa abbiamo da custodire oggi, secondo questo altro grande esempio di umiltà, di semplicità, che è Giuseppe?
Ne ha fatto un cavallo di battaglia. Secondo me questa custodia l'ha ripetuta decine di volte e ha fatto sottolineare tante sfaccettature diverse, per cui la custodia dei poveri, degli umili, degli ammalati, degli anziani, poi la custodia del creato. E poi soprattutto ha detto: tutto questo nasce dalla custodia di noi stessi. Quindi rispettare il proprio corpo, voler bene al proprio corpo, significa entrare in questo progetto. Dio ci ha affidato tutte queste cose perché noi le custodissimo.
Possiamo da qui fare un passaggio ulteriore, forse un pochino ardito. Possiamo dire che parlare di Dio agli uomini e alle donne di oggi, per esempio in una grande città, nella periferia un po' desolata, di una grande città desolata, nel senso che, appunto, come ci ha descritto lei, i membri familiari sono tutti, si allontanano tutti, no? dalle case, eccetera. Proprio passando attraverso questa custodia, cioè questa attenzione che Papa Francesco ha descritto, l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia, i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, che a loro volta diventano nel tempo custodi dei genitori, custodire le amicizie,
questo scambio
è bellissimo. Ecco, quindi attraverso la custodia parlare di Dio nella quotidianità è possibile, anche per la sua esperienza di parroco.
Sì, vedi, in questi giorni noi stiamo facendo la benedizione delle famiglie, no?
per la Pasqua. Sì.
Ed è un'emozione andare a trovare soprattutto le persone anziane dell'ultimo piano, perché da noi non ci sono ascensori, quindi questa povera gente che è rimasta segregata.
Perché faticano a uscire e poi rientrare,
specie per fare la spesa, eccetera. E allora andare a fare questa visita a casa, pensi che noi una volta avevamo tolto la benedizione delle case, non solo perché era faticosa, ma anche per un progetto pastorale, perché volevamo che la gente venisse in chiesa. Sa chi è che mi ha convinto a ritornare a benedire le famiglie? Il Papa Giovanni Paolo II. Quando venne a visitare la nostra parrocchia, ci invitò a pranzo e due giorni prima, e fra le domande mi chiese: voi andate a benedire le famiglie? E io gli portai, parliamo dell'86, gli portai in quell'epoca la nostra esperienza, che stavamo facendo un percorso pastorale diverso. E il Papa mi ascoltò, poi mi disse: va bene tutto quello che lei ha detto, però è bene che tornate a benedire le famiglie. E io lì per lì dissi: vabbè, il Papa non gli potevo spiegare tutto, insomma. Però poi tornando a casa mi sono detto: ma il Papa è il mio vescovo. Io non posso obbedire al Papa solo quando parla in scattedra. Il Papa è il mio pastore, che mi ha suggerito di andare, e da allora siamo tornati a benedire le famiglie e abbiamo visto e quanto è importante.
Ecco, e nel tempo ha capito padre perché è importante, perché aveva ragione letteralmente, sì, sì, proprio perché era
perché
necessario.
Soprattutto si va verso gli ultimi. E gli ultimi sono anche quelli che non vengono più in parrocchia.
Che appunto fisicamente non possono spostarsi magari.
Sì, sì, ma anche quelli che quando suoni ti dicono, no padre, io sono ateo.
Sono ateo.
E io gli dico sempre, beati voi che non ci avete problemi, noi invece siamo dei poveracci che abbiamo bisogno dell'aiuto dall'alto. Mi guardano un po' così, dicono, cioè dicono, mi sta prendendo in giro oppure no, perché loro pensano, uno li rimprovera, ma come fai ad essere ateo? E dico, no, chi è ateo vuol dire che non c'ha bisogno dell'aiuto divino, dico beati voi che non ci avete questo bisogno, e vedi che dagli occhi capisci che hai colto nel segno, perché non è proprio vero che non ci hanno bisogno di aiuto, solo che sto disperati. Chi è ateo non finge di ignorare i problemi, no? Ma poi si deve scontrare con la realtà.
E su questa linea ha qualche episodio da raccontarci, quale questo annuncio così anche apparentemente scanzonato, provocatorio,
guarda,
suo è riuscito a capovolgere una situazione o anche soltanto a far venire dei dubbi a qualcuno?
Sì, ma ti racconto un fattarello, ecco, che è legato al Natale.
Sì.
Durante il Natale i nostri catechisti dell'oratorio vanno a vedere i presepi che i bambini hanno fatto a casa, perché il presepio è una presenza concreta. Per cui,
altro esempio di questo andare
verso, e allora vanno con la scusa di vedere il presepio, vanno a incontrare la famiglia. E mi ricordo che un catechista, cioè l'elenco dei bambini che si erano segnati, va a suonare a una casa, apre un signore e dice, sono venuto a vedere il presepio di suo figlio, noi non facciamo queste cose. Il catechista è rimasto così, dietro al papà è spuntato un bambino che gli ha detto, no papà, io il presepio l'ho fatto. Ci ha portati nella cameretta, nel cassettino della scrivania aveva fatto il presepio per non farlo vedere al papà. Pensi che è bellissimo.
E proprio. Il padre?
Il padre è rimasto di stucco, cioè ha capito che aveva fatto una violenza al proprio figlio impedendogli di fare questo gesto, che è un gesto semplice che però ricorda il Natale, ricorda la venuta di Gesù.
Presepe in un cassetto.
Presepe dentro il cassetto della scrivania.
La voce che sentite è quella di padre Lucio Maria Zappatore, carmelitano, parroco di Santa Maria Regina Mundi a Roma, a Torre Spaccata, un parroco di un quartiere lontano, che è lontano, cosiddetto lontano, lontano dal centro, tradizionalmente insomma, indicata questa zona come periferia, che in piccolo ci riporta le stesse indicazioni pastorali di questo parroco, vescovo di Roma, venuto dalla periferia del mondo. Padre Lucio ci ha raccontato così questa storia deliziosa di una fede infantile eppure così forte a dispetto di un habitat familiare sfavorevole, e ci ha descritto in precedenza un po' i suoi fedeli, le famiglie medie di Torre Spaccata che stanno così modificando le loro abitudini, chiedendovi anche di modificare il vostro stile di annuncio. Più umili degli umili, più piccoli tra i piccoli, proprio i bambini di Torre Spaccata. E che rapporto avete in parrocchia? Come vi mettete di fronte alle loro esigenze, alle loro curiosità?
Sì. Noi
che bambini sono?
Io ho una grande fortuna che oltre a essere poeta romanesco sono anche musicista, ma musicista ho fatto una scelta di vita, pedagogista musicale.
Per la?
Pedagogista musicale, per cui io insegno ai bambini a cantare. Noi facciamo educazione con la musica, non educazione alla musica.
Quindi attraverso la musica, un altro modo
attraverso
di parlare di
educare.
Dio.
Beethoven diceva che il gradino più alto dopo la fede per arrivare a Dio è la musica. E allora noi proprio con i bambini, il metodo che usiamo noi è un metodo ungherese di Zoltán Kodály, il quale diceva bisogna insegnare la musica ai bambini 9 mesi prima che nascano. Noi ci stiamo avvicinando perché cominciamo con i 3 anni, ma io vedo come, vedi, il mio slogan è questo: chi educa alla musica prepara un artista a calcare le scene del teatro, chi educa con la musica prepara un uomo a calcare le scene della vita. Perché la musica ti dà sensibilità, attenzione, ascolto, silenzio, collaborazione, poesia, tutte quelle cose che mancano oggi ai bambini. Oggi dicono i bambini sono tutti nevrastenici, sono tutti nervosi, tutti violenti. Ecco, attraverso la musica. Per questo anch'io mi sento realizzato come sacerdote, non solo quando annuncio il Vangelo, ma anche quando attraverso la musica riesco a educare il cuore dei bambini.
Educarli all'ascolto, evidentemente. Chiaro. L'insistenza sull'ascolto della parola di Dio è stato anche una delle ultime lezioni magisteriali di Benedetto XVI. Se non ascoltiamo la parola di Dio non saremo capaci di riannunciarla, non potremo parlare di Dio se non ci mettiamo all'ascolto. E sull'ascolto, su questo silenzio gravido di attenzione, è tornato anche Papa Francesco, appunto nella omelia di inizio del Ministero Petrino martedì scorso 19 marzo. Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al proprio. Chi è educato nella musica deve educarsi a stare dentro un gruppo, un pentagramma, insomma.
Ma vedi, riguardo al silenzio, per esempio, a me il Papa ha aperto una porta già aperta, perché nella musica il silenzio non è un vuoto, è un pieno. Io quando faccio scoprire ai bambini piccoli il momento della pausa, del silenzio, è qualcosa di meraviglioso. Facciamo un canto con una pausa in mezzo e si sente il silenzio assoluto. Una bambina con una lacrimuccia all'occhio, la prima volta che ha sentito il silenzio. Per cui attraverso la parola di Dio riscoprire il valore del silenzio, questo chiudersi in se stessi, questo chiudersi, come dice il Vangelo, dentro la propria stanza. A noi, con il fatto che ci hanno detto che tutto è preghiera, ci hanno ingannato. Perché è vero che uno quando lava i piatti può pregare, quando guida la macchina può pregare, ma ci serve anche il momento in cui uno si ferma e in quel momento pensa solo a pregare. L'esempio che porto io ai bambini è questo. Quando una mamma fa la calzetta, può pregare? Certo che sì. Quando una mamma viene a messa, si può mettere a fare la calzetta? Certo che no. Allora che vuol dire? Che la preghiera è un momento in cui uno si ferma e ascolta, prega e parla con Dio.
Padre Lucio, quanto questa sua così felice, gioiosa, giocosa, poetica, musicale disposizione a parlare di Dio alle sue pecorelle, quanto in questa sua particolare disposizione entra la formazione carmelitana.
Sì, ecco, il Carmelo. Infatti mi fa piacere questa domanda, perché io credo di aver trovato la dimensione della mia vita proprio nella vocazione carmelitana, perché oltre ad essere la vocazione al silenzio, all'ascolto, è anche l'educazione alla bellezza. Noi chiamiamo Maria madre e decoro del Carmelo, cioè madre e bellezza. Oggi decor si traduce con bellezza. Allora coltivare la musica significa coltivare, aprirsi a questa bellezza che il Signore ha messo. Il Carmelo era il monte più bello, no? Era scelto proprio come il monte della bellezza. Ogni monte nella Palestina aveva un suo significato particolare, no? Il Sinai, l'Oreb, il monte delle tentazioni, il monte delle beatitudini, il monte Carmelo è il monte della bellezza.
C'è un monte della bellezza a Roma, anche in una periferia come Torre Spaccata,
cerchiamo di costruire un piccolo Carmelo,
piccolo monte della bellezza, grazie al parroco Lucio Maria Zappatore, parroco, poeta, musicista, pedagogo della musica.
Fermiamoci.
Carmelitano. Grazie a Padre Lucio per aver parlato di Dio con noi. Ringrazio e saluto anche Roberto Colangeli per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.